Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, siamo pronti anche questa settimana a stare insieme, ad andare avanti attraverso le pagine del libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. Iniziamo oggi a studiare il libro profetico di Aggeo. Aggeo, Zaccaria e Malachia sono i profeti che parlarono ai giudei superstiti ritornati dall'esilio. Aggeo, lo scrittore di questo breve libro, è menzionato in Esdra, al capitolo 5 e al capitolo 6, come uno dei due profeti che incoraggiarono i giudei ritornati dall'esilio babilonese a ricostruire il Tempio, malgrado le difficoltà che li circondavano. Non c'è dubbio che i reduci ritornati fossero molto scoraggiati. I profeti avevano descritto con entusiasmo la terra promessa, ma c'era una bella differenza tra le raffinatezze della cultura babilonese in cui erano cresciuti e a cui erano abituati e la dura vita dei pionieri nella terra natia. Non c'era niente di romantico nel dover zappare la terra natia. Non c'era niente di romantico nel dover zappare la terra pietrosa e vegliare la notte per fare la guardia contro un nemico accanito e tenace. Per alcuni anni molte cose erano andate in rovina. Miseri raccolti, rendite in diminuzione e ripetuti scoraggiamenti avevano contribuito alla rilassatezza e allo scoraggiamento. Poi Aggeo iniziò a predicare. Da questo e dai pochi riferimenti che Aggeo ha dato di sé nella sua profezia, appaiono evidenti quattro cose. Primo, Aggeo era una persona che non amava mettersi in vista, ma che dava la gloria al Signore. Aveva lo stesso atteggiamento di Giovanni il Battista, che diceva: «Bisogna che egli cresca e che io diminuisca», come è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetto 30. Poi era il messaggero di Dio. L'espressione «così parla il Signore» caratterizza il suo messaggio. Terza cosa, non solo rimproverava il popolo, ma lo confortava, lo incoraggiava in modo meraviglioso. E infine, non soltanto predicava, ma metteva anche in pratica. Aggeo inizia questo libro dicendo: «Nel secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese». Il Dario qui menzionato iniziò a regnare nel 521 a.C., pertanto il secondo anno del suo regno sarebbe all'incirca il 520 a.C., il secondo anno di Dario. Permette allo storico di determinare con esattezza il periodo di questo profeta nella storia. È interessante notare che i profeti del dopo esilio iniziano a datare le loro profezie secondo i regni dei governatori pagani. I profeti che profetizzarono prima dell'esilio collegavano sempre le date dei loro scritti con il regno di un re di Israele, un re di Giuda, oppure di entrambi. Dopo l'esilio, poiché non c'era più re sia nel regno del nord che nel regno del sud, Aggeo data la sua profezia con riferimento a un re pagano. Il Signore Gesù disse, come è scritto in Luca 21, al versetto 24, «Gerusalemme sarà calpestata dai popoli, finché i tempi delle nazioni siano compiuti». Ai giorni di Aggeo, il tempo delle nazioni era già iniziato, infatti iniziò con la cattività di Nebuchadnezzar. Da quel momento Gerusalemme è stata sotto il dominio dei popoli gentili e Aggeo data quindi la sua profezia in tal senso. L'argomento della profezia di Aggeo riguarda il Tempio. La sua ricostruzione e il relativo arredo erano le cose che più gli stavano a cuore. Aggeo non solo rimproverava il popolo per il ritardo nel ricostruirlo, ma pure lo incoraggiava, lo aiutava in quest'impresa. Aggeo faceva costantemente riferimento alla parola del Signore come all'autorità suprema, si umiliava volentieri affinché il Signore potesse essere glorificato. Il suo messaggio era pratico ed era semplice e concreto come 2 più 2 fa 4. La profezia di Aggeo e l'epistola di Giacomo hanno parecchio in comune. Entrambe mettono l'enfasi sulla vita quotidiana. L'azione è spirituale, mentre l'atteggiamento del far niente è malvagia. Questo è il parametro usato da entrambi gli autori nel valutare il percorso della vita. L'operatività è lo strumento di misura. Il contemporaneo di Aggeo, Zaccaria, era un uomo di visioni e aveva la testa fra le nuvole, ma il pratico Aggeo aveva i piedi per terra. L'uomo d'azione e il sognatore hanno bisogno di camminare insieme. Le parole di Prima Corinzi 15, versetto 58, possono appropriatamente adattarsi a questo libro. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Ci sono due versetti chiave in questo libro. Salite nella regione montuosa, portate del legname, ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e ne sarò glorificato, dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio. Consideriamo ora l'indice del contenuto del libro di Aggeo. Questo libro, secondo il calendario, copre lo spazio di 3 mesi e 14 giorni. In esso ci sono 5 messaggi e ognuno di essi è stato enunciato in una data ben definita. I riferimenti al calendario ci danno la traccia del suo contenuto. Prima però dobbiamo dire che i mesi del calendario ebraico non corrispondono ai nostri, ad esempio. Il loro sesto mese non è il nostro giugno, ma settembre, così via. Così abbiamo, primo settembre 520 avanti Cristo, primi 11 versetti del capitolo 1, e l'argomento è la sfida al popolo. È precisamente l'accusa di conflitto di interessi, un appello a considerare le loro vie e l'ordine di costruire il Tempio. Seconda parte, siamo al 24 settembre 520 a.C., negli ultimi versetti del capitolo 1 troviamo la risposta alla sfida che consiste nell'ubbidienza del popolo con la costruzione del Tempio e la conseguente approvazione di Dio. Terzo, siamo al 21 ottobre, sempre dello stesso anno, capitolo 2, primi 9 versetti. Qui troviamo lo scoraggiamento del popolo e l'incoraggiamento del Signore. Quarta data, 24 dicembre 520 a.C., capitolo 2, versetti dal 10 al 19. Qui troviamo un richiamo alla legge e la spiegazione dei suoi principi. Sempre nella stessa data, ossia il 24 dicembre, capitolo 2, versetti 20 al 23. Qui abbiamo la rivelazione del piano di Dio e le aspettative per il futuro. Ma iniziamo con lo studio del capitolo 1. Come abbiamo visto, l'argomento del capitolo è la sfida al popolo. Troviamo l'accusa di conflitto di interessi, il richiamo a considerare la loro condotta, l'ordine di costruire il Tempio, la costruzione del Tempio, espressione dell'ubbidienza del popolo e quindi l'approvazione di Dio. Ageo è stato un profeta che ha indirizzato il suo messaggio agli esuli tornati a Gerusalemme dopo 70 anni di cattività babilonese e nello studiare questo libro, che tratta del rimanente del popolo di Israele, vedremo come è importante considerare i libri storici accanto ai libri profetici. Ci sono alcuni libri che formano un tutt'uno: Esdra, Neemia ed Ester per la parte storica e Ageo, Zaccaria e Malachia per la parte profetica. Il libro di Daniele, inoltre, probabilmente dovrebbe essere studiato per primo. Questi libri costituiscono un insieme. Vediamo il primo argomento, cioè la sfida al popolo. Ageo e Zaccaria profetizzarono nello stesso periodo. Tuttavia, l'approccio era del tutto diverso. Entrambi sfidarono quanti tornarono a ricostruire il Tempio e poi le mura di Gerusalemme. I profeti Ageo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetizzarono nel nome del Dio di Israele ai giudei che erano in Giuda e Gerusalemme. Allora Zorobabel, figlio di Sealtiel, Yeshua, figlio di Josadac, andarono a riprendere la ricostruzione della casa di Dio a Gerusalemme, e con loro erano i profeti di Dio che li assistevano. Leggiamo così in Esdra 5, nei primi due versetti. Così dunque, sia Ageo che Zaccaria sono menzionati nel libro storico di Esdra come i due profeti che incoraggiarono il popolo a ricostruire il Tempio e che l'aiutò in questo. Inoltre, in Esdra 6, al versetto 14, leggiamo: «E gli anziani dei giudei poterono continuare i lavori e far avanzare la costruzione, aiutati dalle parole ispirate dal profeta Ageo e di Zaccaria, figlio di Iddo. Così finirono i loro lavori di costruzione secondo il comandamento del Dio di Israele e secondo gli ordini di Ciro, di Dario e di Artaserse, re di Persia». Ma leggiamo il primo versetto del primo capitolo di Ageo. «Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabel, figlio di Saltiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, in questi termini». Nel secondo anno del re Dario abbiamo letto il primo giorno del sesto mese. Ci permette, come già detto, di datare questa profezia, ossia al primo settembre del 520 avanti Cristo, secondo il nostro calendario. La parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo. In questo breve libro troveremo che Ageo, ripetutamente, fa riferimento alla parola del Signore, precisa che non sta portando i suoi pensieri, ma sta rivelando la parola del Signore al suo popolo. La parola fu rivolta a Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda. Il nome Zorobabel significa seminato in Babilonia, che vuol dire nato durante l'esilio in Babilonia. In effetti si tratta di un nome pagano. Era della stirpe di Davide, nipote di Joachim. Leggiamo in Prima Cronache 3, nei versetti 16 al 19, nominato governatore di Giuda da Ciro. Il figlio di Joachim fu Jeconia, che ebbe per figlio Sedechia. I figli di Jeconia, il prigioniero, furono suo figlio Sealtiel, Malchiram, Pedaia, Senassar, Jecamia, Osama e Nedabia. I figli di Pedaia furono Zorobabel e Simei. I figli di Zorobabel furono Mesullam e Anania e Selomit, loro sorella. A Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote. ci fa capire questa frase che Giosuè era quindi figlio di Josadac, quel sommo sacerdote che andò in esilio al tempo dell'invasione babilonese, come dice Prima Cronache 6, versetto 15. Josadac se ne andò in esilio quando il Signore fece deportare Giuda e Gerusalemme da Nabucodonosor. Giosuè era il capo religioso, dunque, vedete, Dio sta mandando il suo messaggio prima ai leader, ossia ai capi religiosi e ai governatori. Quando gli israeliti tornarono alla loro terra dalla cattività babilonese, avevano grandi aspettative e il loro entusiasmo per l'opera di ricostruzione andava crescendo. Incontrarono però enormi ostacoli che comportarono grandi prove e sacrifici. Dopo essere passati attraverso un tale periodo, quando iniziarono la costruzione del Tempio, erano già scoraggiati. Le difficoltà sembravano insormontabili, così che razionalmente pensarono e decisero che non era il momento opportuno per edificare. In altre parole, la loro pseudo-consolazione era: è talmente difficile, evidentemente Dio non vuole che lo facciamo. Le fondamenta del Tempio erano state poste, ma l'opposizione dei Samaritani era così forte che essi interruppero la costruzione, usando come scusa, forse, non è ancora giunto il tempo. Questo lo scopriamo leggendo nei versetti 2, 3 e 4 di Ageo, capitolo 1. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case, ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Se leggiamo il libro di Neemia, vedremo che quando i giudei stavano ricostruendo le mura di Gerusalemme, l'ostilità era spaventosa, ed anche ora sperimentarono lo stesso genere di opposizione nella ricostruzione del Tempio, e il popolo diceva: evidentemente non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire. Notiamo le parole che Dio usa. Questo popolo dice. Solitamente lo chiama mio popolo, ma non qui. Con questo non significa che lo ha rinnegato, è soltanto scontento di loro. Non stanno facendo la sua volontà e coprono la loro disobbedienza con una scusa che appare molto pia. Non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Ciò che Ageo sta per dire li ferirà. Sta mettendo il dito nella piaga, e questa è anche una realtà che riguarda la vita di molti cristiani. Avete mai sentito qualcuno che ha rinunciato a fare qualcosa, oppure non è andato da qualche parte, dire che quella non era la volontà del Signore? In alcuni casi dirà che il Signore l'ha guidato a fare qualcos'altro. Il dire che è la volontà del Signore fare questo o non fare quello è un cliché cristiano che copre molti peccati. Spesso accade, quando le cose si mettono male, di riferire a tutti la frase «il Signore vuole che faccia qualcos'altro». Quando nella Chiesa le cose si complicano, alcuni predicatori pensano «il Signore ha bisogno di me da qualche altra parte». Quando il popolo di Dio iniziò la costruzione del Tempio e le cose cominciarono a mettersi male, disse: «per il Signore non è ancora giunto il tempo di costruire per Dio». Un'altra scusa usata comunemente da chi non vuole impegnarsi in qualcosa è quella che generalmente si sente quando c'è da spendere del denaro per riparare o costruire una chiesa. L'obiezione è: non siamo convinti che il denaro debba essere speso in questo modo, dovremmo piuttosto destinare quel denaro alle missioni. La proposta in questo caso potrebbe essere: chi vuole offra denaro per i lavori pratici, gli altri offrono pure alle missioni. A volte l'obiezione è una scusa per non fare niente di pratico. La gente alla quale Ageo si rivolge ragionava allo stesso modo, e Ageo sta scoprendo la ferita. Questa operazione non è indolore, ma fa male, potete esserne certi. Qui c'è il primo messaggio trasmesso il 1 settembre 520 a.C. Dobbiamo notare che Ageo sta parlando da parte di Dio e precisa che coloro che dicevano che non era ancora il tempo per costruire la casa del Signore avevano però costruito le loro proprie case. Sembrava che il momento fosse giusto per le loro case. Il Signore fece altresì notare che esse erano sontuosamente costruite e ben rifinite. Per ben 15 anni, mentre stavano accuratamente costruendo le loro case, la casa del Signore era rimasta lì, in rovina. Come abbiamo detto, quando le cose si fanno scomode, allora parecchie persone decidono che non è più la volontà di Dio. Quando invece si tratta di qualcosa per i loro fini egoistici, vanno avanti e lo fanno, non è vero? La maggior parte delle persone agisce così. Noi facciamo sempre uno sforzo quando c'è qualcosa che comporta un vantaggio per noi. Come avranno fatto a costruire le loro splendide case le persone ai giorni di Ageo? Sicuramente avranno incontrato delle difficoltà, ma non erano disposte ad affrontare simili difficoltà per costruire la casa del Signore. La loro debole scusa era: non è proprio la volontà del Signore che facciamo questo ora. Che cosa sanno della volontà del Signore? Solo perché qualcosa è difficile e gravoso e ci costerà fatica, significa che non è la volontà del Signore? Qualche volta La volontà di Dio può essere molto amara, e se potessimo ascoltare le storie di alcuni uomini di Dio del passato, ci confermerebbero che la volontà di Dio non è stata sempre facile da seguire. Mi chiedo cosa direbbe Abramo oggi alle persone che dicono: non è la volontà di Dio che io faccia questo o quello. Abramo visse in Ur di Caldea. Quest'uomo, che sarebbe diventato il padre degli israeliti, era senza dubbio un grande uomo d'affari. Aveva un buon lavoro in Ur, una fiorente città altamente civilizzata per quei giorni, un luogo dove regnava il lusso. Un giorno Dio parlò ad Abramo dicendo: voglio che tu lasci Ur. Molto facilmente Abramo avrebbe potuto pensare: forse devo aver capito male. Il Signore non mi chiederebbe di lasciare questo posto. La vita qui è comoda e tranquilla. Non può essere la sua volontà che io lasci questo paese. Oggi ci sono migliaia di servitori del Signore sul campo di missione che sopportano grandi sacrifici. Perché? Lo fanno perché credono che la volontà di Dio per loro è di essere in missione. Mi chiedo quanti membri di Chiesa sono oggi così presi nell'organizzare eventi sociali che non richiedono sacrifici o avversità, invece di prendere posizione di fronte alle ostilità e diffondere veramente la parola di Dio. Notiamo nuovamente che Ageo mette in chiaro che queste non sono parole sue, ma sono le parole di Dio. Amico, permettimi una domanda. Quanto dedichi a te stesso e quanto dai a Dio? Questa domanda tocca da vicino tutti noi, vero? Vi ho già anticipato che ciò che Ageo sta per dire farà male. Egli non vincerebbe mai una gara di popolarità. Lo si potrebbe paragonare a una sveglia. Per la gente comune la sveglia non diventerà mai l'oggetto più prezioso. Gli viene riconosciuta una funzione nella nostra società contemporanea, ma non riceverebbe mai alcun premio. Non ci va di essere svegliati da un profondo e riposante sonno. Chi lo fa andrebbe punito e non ricompensato. Ci sono delle ditte che fabbricano sveglie con una piacevole suoneria, ma sono pur sempre sveglie. Oggi la nostra nazione è ricca, comoda, soddisfatta. Si è arrivati a un punto in cui guai a chi ci disturba, suona un allarme, un fischietto, una sirena. In alcuni paesi viene vietato il suono delle campane per non disturbare la domenica mattina. Se ai tempi nostri Garibaldi andasse ancora a cavallo, verrebbe arrestato per disturbo della quiete pubblica. Mentre Giovanni Battista perderebbe la testa non per aver rimproverato il re per la vita peccaminosa che conduceva, ma per essere un agitatore di folla e messaggero di sventura. Questa è la ragione per cui nessun profeta di Dio ha mai vinto una gara di popolarità. Essi venivano lapidati, non apprezzati. Ageo è come un orologio che ci sveglia, ci disturba. Questo non ci piace, così come non piaceva alle persone del suo tempo. Erano appena tornati dall'esilio babilonese e non erano disposti ad ascoltare il suo messaggio. Ageo si trovava in una posizione difficile, era come tra l'incudine e il martello. Eppure, ha cercato di risvegliare il suo popolo affinché si desse da fare per l'opera di Dio. Il suo metodo non era originale o poco comune. Penso che sarebbe efficace ancora oggi nell'opera di Dio, nonostante non venga più usato. Bene, mi voglio fermare comunque qui, a questo punto, su queste considerazioni attorno al profeta Ageo, attorno alle sue profezie. Io vi ringrazio per l'attenzione. Intanto ci sentiamo domani nel nostro secondo appuntamento della settimana. Ciao.